Eccoci qui, nuovo episodio di Serial Chiller, il podcast di Screen Week completamente dedicato alle serie TV. Io sono Luigi e con noi abbiamo Stefano Venassi, doppiatore, attore, direttore del doppiaggio. Ha doppiato dei personaggi veramente iconici, ricordiamo l'agente Cooper di Twin Peaks, Luke di Una mamma per amica, Giles in Buffy, Derek Shepard in Grey's Anatomy. Insomma, per noi è un vero piacere averti qui, quindi grazie per aver accettato.
Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, senti, partiamo con una domanda di rito. Com'è iniziata la tua storia con il doppiaggio?
La mia storia con il doppiaggio inizia a fine anni 80, primi 90, nasce mia figlia Isabella con l'allora mia compagna Chiara Salerno, noi facevamo teatro e l'opzione era continuare con il teatro e la vita nomade del teatro oppure consentire a Isabella una scolarizzazione regolare, perché nel 93 avrebbe avuto 3 anni e avrebbe cominciato le scuole materne. La scelta è caduta sulla stanzialità, quindi abbiamo proseguito il teatro fino al 93, al 94 e poi ci siamo dedicati quasi esclusivamente al doppiaggio, anche se poi dal 95, 96 fino al 2008 io ho fatto anche un po' di televisione, un po' di sceneggiati in TV, che comunque erano girati a Roma e consentivano di stare a Roma e di mandare Isabella a scuola a Roma. E Renato Visso nel 90 mi volle nel suo gruppo 30, allora da zero, mi venne a vedere a teatro e pensò che ci fossero delle qualità per poter, come dire, fondare, tra virgolette, anche nell'ambito del doppiaggio. Mi ha plasmato come creta e ha fatto di me un doppiatore. Nel 90 mi ha voluto nel gruppo e io... Una settimana dopo ero davanti al microfono a doppiare un film TV di Altman che era Vincent e Theo, la storia dei fratelli Van Gogh. Io doppiavo il fratello Theo che era il mercante d'arte di Vincent. E questi sono, diciamo, gli inizi, quelli più scalpitanti.
Senti, da grande fan di Twin Peaks ti devo chiedere com'è stato doppiare quella serie. Era una vera e propria novità per quei tempi, quindi era qualcosa di completamente nuovo e c'era un'attenzione incredibile. Com'è stata quell'esperienza?
Beh, io sono entrato in sala di doppiaggio che non sapevo neanche cosa dovessi doppiare, perché allora il clamore mediatico intorno ai prodotti era molto ridotto. Non è come adesso che ci sono che si sa già prima un prodotto, chi c'è, chi l'ha fatto, e quindi sei già preparato a doppiare il grande film, la grande serie, eccetera eccetera. Poi naturalmente sfondò, andava in onda in prima serata, faceva per un prodotto doppiato 11 milioni e mezzo di spettatori, e fu un boom. Tanto che sui muri di Roma giravi, e siccome di mercoledì si giocava la Coppa dei Campioni, la Roma giocava la Coppa dei Campioni, la Lazio no, i romanisti scrivevano a noi la Coppa dei Campioni, a voi Twin Peaks, perché andavi in...
Bellissimo, tra l'altro io sono nato nell'anno in cui è uscito Twin Peaks e l'ho recuperato ovviamente anni dopo, sì. Ed è diventata una delle serie più belle che abbia mai visto, una delle mie preferite in assoluto.
Hai visto pure l'ultima che è stata
girata
qualche anno fa?
Sì, sì, come no, il revival, bellissima anche quella, secondo me tra qualche anno capiranno che anche quella è stata un capolavoro, veramente meravigliosa. Senti, tu hai doppiato Luke Danes in Una mamma per amica, Gilmore Girls, che ricordi hai di quell'esperienza?
Beh, un'esperienza molto divertente, perché era innanzitutto una cosa leggera in un mare di serie, di TV, di film tragici e dolorosi, come spesso accade. E divertente anche per il fatto che poi la velocità alla quale si recitava era folle, era una delle caratteristiche della serie. I personaggi parlavano a mitraglia, praticamente i copioni del doppiaggio erano il doppio di quelli soliti, perché era un fiume di parole. molto divertente, molto divertente. Io e Giuppi e Miriam Catania, che doppiava Rory, ci siamo divertiti moltissimo a doppiarla. E anche quello, mi ricordo che su Canale 5 fu un bel successo, insomma.
Sì.
Tanto da poi proporre Revival da parte di Netflix,
sì,
un paio, due o tre anni fa, insomma.
E
fortunatamente erano invecchiati pure gli attori, oltre
sì, tra l'altro loro hanno proprio questa caratteristica di parlare velocissimo, e i copioni erano il doppio rispetto a quelli delle altre serie TV. E è difficile adattarsi al ritmo di un attore quando lo doppi?
Beh, diciamo che sì, può essere difficile, quello che anche rende bello però il mestiere del doppiaggio, quello di fare quello che fa l'attore. Parla lentamente, parli lentamente, parli velocemente, sempre che tu non abbia degli impedimenti nella fonazione, naturalmente. A noi doppiatori piace cambiare, fare cose diverse. Uno dei miei riferimenti è sempre stato Peppino Rinaldi, che doppiava da una parte Marlon Brando e dall'altra Jack Lemmon, e quasi il pubblico non lo riconosceva lo stesso doppiatore, perché interpretava due ruoli completamente diversi. A me, che non mi si riconosca nel doppiaggio, è un valore aggiunto, insomma, o che si faccia fatica a riconoscermi.
Certo. Ovviamente tu sei la voce di Derek Shepard in Grey's Anatomy. Puoi dirci un po' di quell'esperienza, com'è doppiare un personaggio così amato, e se hai qualche aneddoto sul doppiaggio della serie.
Come dicevo, per Twin Peaks, quando andiamo in sala di doppiaggio, noi non sappiamo quanto sarà amato un prodotto e di conseguenza i personaggi che interpretano quel prodotto, no?
Certo.
Poi chiaramente Grey's Anatomy è stato un boom di spettatori anche in America, in onda su una rete generalista come la ABC faceva 15 milioni di spettatori totali, quindi c'è stato poi un grande clamore mediatico intorno, e di conseguenza anche per il doppiaggio qua in Italia abbiamo avuto tanti incensi e tanti allori, come so dirsi. E l'esperienza, vabbè, lì si trattava di doppiare il classico attore romantico, no? E quindi parliamo appunto di doppiaggi articolati: da una parte il Kyle MacLachlan di Twin Peaks, dall'altra lo Scott Patterson di Una mamma per amica, e dall'altra Derek Shepard, l'attore romantico. E quindi cosa fai? Ti cali nel personaggio, ti diverti. I compagni di lavoro si divertono insieme a te, e diciamo che, come dire, il fiume, la barca sul fiume va, prende velocità, e sai, noi abbiamo poco il polso della situazione in questi casi, perché come doppiatori sai benissimo che se dovessimo doppiare solo tre attori camperemmo di aria, doppiamo tante cose, quindi siamo anche un po' distratti dal fatto di doverci spostare da un prodotto all'altro, da uno stabilimento all'altro. Come dire, diventiamo quasi dei cinici professionisti da questo punto di vista, no? Però quando naturalmente un prodotto ha una risonanza, eccetera, fa piacere per noi che lavoriamo sempre al buio e nell'ombra, avere un pochino di, tra virgolette, fama. Certo. Per quello che riguarda gli aneddoti, ma sai, sono aneddoti che non sono tanto pertinenti al prodotto americano, quanto magari quello che succede dietro le quinte, tra di noi, come si scherza, come si gioca, magari nelle scene più commoventi, ridi fino a 5 secondi prima e dopo, pom pom pom, Meredith, voglio stare fino a 100 anni. Cioè, nella vita parliamo come vogliamo, rompaccio con l'accento della tua provenienza, poi ti metti davanti al microfono, quando la mattina esci di casa ti metti davanti allo specchio, ti annodi la cravatta, pigli e esci.
Certo. È un po' come anche gli attori, secondo me, che quando recitano in una scena sono insomma, mettono tutte quelle emozioni drammatiche, magari 2 minuti prima si sono fatti una risata insieme.
Ma è così. Io poi sono della scuola di Dierottiana da questo punto di vista. Non ti devi commuovere tu, attore o doppiatore, si deve commuovere quello che ti guarda o quello che ti ascolta. Esatto. Solo così puoi giungere dentro allo spettatore o all'ascoltatore. Se ti emozioni tu, per esempio in teatro, se l'attore interpretando il ruolo si emoziona sul palco, difficilmente quell'emozione arriva al pubblico, perché il fatto che l'emozione si veicoli dal palcoscenico verso la platea è, forse è cinico dirlo, ma è così, è anche freddo dirlo, ma è calcolo.
Certo. Senti, tu hai mai incontrato gli attori che doppi?
Mi sembra mai. D'altra parte non l'ho neanche mai cercati, perché tu pensa che, ne so, una movie star americana è più famosa della Coca-Cola. Cioè, tra virgolette, quanto gliene può fregare il mercato italiano? Sì, il mercato italiano un tempo era molto importante, perché era il terzo mercato dopo quello interno americano e dopo il Giappone. Oggi non è più così. Oggi ci sono paesi che ci hanno sorpassato, che sono anche più popolosi e hanno anche molti più spettatori. Quindi no, non mi è mai successo di conoscere personalmente qualcuno che ho doppiato, se non Colin Firth, ma l'ho conosciuto privatamente perché frequentavo Città della Pieve, lui era sposato con la Giuggioli che aveva lì una villa, io avevo amici che avevano lì una villa, non è stato molto empatico, diciamo, Colin Firth, che tra l'altro diceva di non sopportare il doppiaggio.
Ah, benissimo.
Io gli dissi che ero la sua voce italiana e lui manifestò la sua idiosincrasia per il doppiaggio, io, come dire, mi ritirai lentamente come un topolino nella sua piccola tana.
Peccato poi, perché, cioè, il doppiaggio italiano secondo me è veramente ottimo, cioè abbiamo un doppiaggio veramente buono per tantissimi prodotti. Comunque, tu sei fan delle serie TV che doppi? Cioè, guardi serie TV in generale?
No. No. Beh, sai, dopo che in una giornata di lavoro hai passato 9 ore o come direttore dietro il vetro oppure come doppiatore davanti al microfono, mi riesce un po' difficile, certo, mettermi davanti alla televisione a guardare qualche serie. Guarda, ho visto per esempio la Casa di Carta, perché mia figlia Vittoria, che adesso ha quasi 12 anni, durante il lockdown aveva manifestato il desiderio di vederla e ce la siamo vista insieme, visto che alcune scene erano un po' forti, ma altrimenti non mi metto davanti al televisore a guardare serie TV. Potrei vedere qualcosa, vedo qualcosa per curiosità, ma non le consumo.
Ok, c'è un personaggio che hai doppiato al quale sei particolarmente affezionato?
Naturalmente stiamo parlando di serie, non di cinema.
No, anche di cinema, allarghiamo,
insomma. Naturalmente è sempre un grande piacere doppiare Christoph Waltz,
sì,
a partire da Bastardi e per andare a Django Unchained. Chiaramente è un doppiaggio al quale sono molto affezionato. Un altro doppiaggio al quale sono molto affezionato è stato quello di Gerard in PS I Love You, c'era il Punk, e poi ovviamente, come non citare quello che è stato una delle prime hit, che era Le ali della libertà su Tim Robbins. Per quello che riguarda le serie TV, beh, naturalmente Twin Peaks è stata molto importante, mi è piaciuta molto doppiarlo. Nelle ultime che ho fatto mi è piaciuto molto doppiare per esempio Ben Mendelsohn in Dia, la serie che è andata in onda in primavera. Diciamo che adesso, sai, sono così tante le cose che ho fatto che andare a cercare nel mazzo mi riesce un po' difficile. Qualcosa ti ho detto, insomma.
Certo. Senti, tu hai doppiato anche per varie stagioni di Buffy, cioè tutte le stagioni di Buffy, il signor Giles, che ricordi hai di quell'esperienza?
Ma che ti devo dire? Io non so perché Buffy l'ammazzata vampiri abbia avuto tutto questo successo, perché io la ritengo una serie, forse perché era pioniera di qualcosa che poi è stato sviluppato poi di più nei tempi successivi, perché io sinceramente per quello che mi riguarda la trovavo abbastanza bruttina quella serie. E anche da parte degli attori ce n'erano alcuni che, come suol dirsi, erano un po' cagnetti. Senz'altro col doppiaggio li abbiamo migliorati. Il personaggio di Giles era divertente da doppiare perché era molto British come tipologia. Tant'è, poi diciamoci la verità, che quasi tutti gli attori di quella serie non è che poi abbiamo avuto un futuro professionale poi così splendido.
Allora, io sono super fan di Buffy, quindi mi dispiace che dici queste cose, però
No, che dici? No, mi
rispetto.
dispiace a me per te, peggio per te.
Va bene, dai. No, però secondo me sì, inizialmente per gli anni 90, cioè era un po' quel mood anni 90, gli effetti speciali non erano un granché, però con il tempo è migliorata, migliora.
Cioè,
Magari
la vuoi salvare a tutti i costi, dai,
sì,
su,
la
dai.
voglio salvare a tutti i costi. Assolutamente. Senti, quali sono le difficoltà di adattare una serie TV, di adattarsi ai modi di dire, alla voce, insomma, un po' in generale doppiare un attore che ha i suoi modi di fare, che ha le sue espressioni. Dici un po'.
Beh, diciamo che la serialità da questo punto ti aiuta perché sei accompagnato durante questo viaggio dalla frequentazione abbastanza stretta, no, del personaggio, perché lo vedi spesso, lo doppi spesso, non è un film, una botte. E quindi hai la possibilità di conoscere l'attore che doppi in tante sfaccettature, tant'è che a un certo punto magari di serie lunghe, ecco per esempio Tutto in famiglia, ecco, una cosa che non ho
Sì.
prima, è stato molto divertente farla, che a un certo punto tu sai già dove riderà, cosa che viene dopo, perché sei arrivato a conoscerlo troppo bene. L'attore, più che l'attore, a conoscere molto bene il personaggio che interpreta. Quindi addirittura in alcuni casi potresti prevenirlo. E penso che sia un po' la capacità del doppiatore, quella del camaleonte, quella di mettersi addosso tanti vestiti, di non farsi mai riconoscere sempre per la stessa cosa, ma di cambiare di volta in volta e quindi calarsi nei panni di chi doppia. Tutto qua.
Senti,
Lo fa meglio, lo fa peggio, c'è chi è più bravo e
Certo.
chi è meno bravo, così come gli attori ci sono quelli più bravi e quelli meno.
Senti, invece qual è secondo te la differenza principale, nel doppiare una serie TV e un film?
Ma guarda, così proprio nel lavoro intrinseco che fa il doppiatore, nessuna, poi tanta per il semplice fatto che magari il film, il blockbuster, tu hai la possibilità di doppiare meno minutaggio all'interno di un turno e quindi le scene di potertele provare, di poterle recitare e rifare più volte, mentre nella serialità della TV tu hai determinati tempi perché devi produrre doppiaggio orario, che è quello. Cinema, il doppiaggio orario è più ridotto, cioè hai più tempo per farlo. Come diceva sempre il grande spiegando che cos'è il doppiaggio, è fare in 5 minuti quello che l'attore magari ci ha messo 5 giorni per girare.
Vero, assolutamente. Senti, noi avremo come ospite anche Giuppi Izzo, che ha doppiato Meredith Grey in Grey's Anatomy, quindi ti vogliamo chiedere a nome di tutti i fan di Grey's di farle un saluto alla Derek per Meredith, se ti va.
Sì, tra l'altro poi in questa 17ª stagione, che non si sa se sarà l'ultimo o meno, e che stiamo doppiando, ricompare Riciccia.
Sì, esatto, proprio per questo.
Riciccia non in scene di repertorio ripescate dal già fatto, dal già girato, ma cose nuove. Guarda, non so quanto ci sarà, quanto questo ritorno sarà più o meno lungo, più o meno intermittente. Comunque ci sarà, vabbè, questa non è un'anticipazione perché...
No, siamo tutti impazziti quando l'abbiamo visto.
Sono già andati in onda tre puntate dell'Italia. Adesso ci sarà una settimana di interruzione che hanno fatto anche in America e riprenderemo col doppiaggio la settimana prossima.
Esatto.
Che te devo fare, la voce di Derek?
No, un saluto a Meredith, così.
Sì. Vai. Meredith. So che avete bisogno di me al Grey Sloan, perché è una bellissima giornata per salvare delle vite.
Fantastica, grazie mille. Allora, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi, è stato bellissimo, è stata una chiacchierata mega interessante. E do appuntamento agli ascoltatori di Serial Chiller al prossimo episodio. Ciao!